No, di questo la domanda è stata presentata da poco e quindi non è riportata ancora nella tabella riepilogativa, ma comunque è stimato, insomma, che la cifra di 270.000 euro e da come vedete nella nota integrativa viene dettagliato quali sono, insomma, gli interventi che si pensano di realizzare una volta che venga approvata la domanda, insomma. E quindi, insomma, non, tutto quello che è stato concesso è stato portato a termine e quindi non è vero che non ci sono inadempienze, insomma. Quindi tutto è andato secondo i programmi. E per quanto riguarda, per quello che è riguardante le domande di Tomasi, della consigliera Tomasi, e per quanto riguarda il progetto di Pedibus continua, la formazione e i rapporti con la scuola sono sempre attivi. Abbiamo anche attivato da poco il progetto a seguito di una richiesta da parte di un insegnante che vede l'avvicinamento dei ragazzini di terza media alla scelta per la scuola superiore e quindi hanno chiesto la possibilità di venire con i ragazzini, come abbiamo già fatto negli anni scorsi, in particolare anche l'anno scorso, per vedere le varie professionalità e quindi affiancarlo al nostro personale per capire quello che è le mansioni dell'operaio, le mansioni della bibliotecaria, della ragioneria, insomma, per affiancarli ai nostri dipendenti per vedere da vicino quali scelte potrebbero fare al caso loro, quindi insomma tutti quei rapporti e relazioni che possono essere instaurate con la scuola sono ben accette, ben accolte anche da tutto il personale. E per quanto riguarda l'altra domanda della missione 9, nella missione 9 abbiamo previsto, ovviamente non avendo più sul nostro bilancio la questione dei rifiuti, abbiamo comunque previsto degli oneri a carico del comune che riguardano lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, perché comunque qualcosa abbiamo dovuto prevedere, e le spese per le sostituzioni. Praticamente, come è stato anche spiegato più volte nelle varie serate pubbliche, anche in questa sede, negli anni sono state previste delle sostituzioni e agevolazioni a favore dei cittadini, in particolare a coloro che hanno agevolazioni riguardanti la presenza di anziani all'interno del nucleo familiare oppure di neonati all'interno del nucleo familiare che hanno una produzione di rifiuto secco un pochettino più abbondante rispetto ad un nucleo familiare normale, diciamo, chi ha problemi di disabilità in famiglia, chi ha delle problematiche particolari, il comune prevederà, come ha già fatto in passato, delle agevolazioni e quindi si sostituirà al pagamento della tariffa. E quindi, insomma, abbiamo già previsto in via previsionale una cifra che vada a coprire questo fabbisogno dei cittadini, perché comunque vogliamo continuare a garantirlo e quindi era importante, insomma, avere già da subito, visto che il servizio parte dall'1-1, uno stanziamento adeguato. Qualora non fosse sufficiente, ovviamente procederemo poi con una variazione di bilancio. Questo era. E per quanto riguarda, mi sembra di avervi detto tutto. Mi sembra di aver terminato.
Ecco, io invece colgo l'opportunità della domanda per fare il focus su quelli che sono i sostegni agli interventi occupazionali che mette in campo il Comune di Ala. Premessa, negli ultimi anni la curva, diciamo, di sostegno di quelle che possono essere appunto anche le risorse poste a bilancio per sostenere questi progetti è sempre stata in crescita. Negli ultimi anni è stato veramente forte l'impegno da parte del nostro comune per sostenere tutti quei progetti che vanno incontro a queste fasce fragili della popolazione che attraverso questi progetti possono essere reinseriti nel mondo del lavoro. Attualmente ci sono 5 progetti attivi, 2 di abbellimento urbano e rurale, 1 di supporto manifestazione, 1 di riordino, digitalizzazione e archivi e 1 di servizi ausiliari di tipo sociale. In tutto coinvolgono 29 cittadini alensi. Ecco, questa è la fotografia attuale. La fotografia attuale però va anche posta in relazione con quelli che sono i trend, diciamo, da un punto di vista della richiesta di accesso a questo genere di servizi, e anche su quelle che sono, nel proseguo appunto della messa in campo, della messa in opera di questo genere di progettualità, anche le criticità affrontate, appunto perché c'è stato questo grosso impegno da parte del Comune per attivarne di ulteriori in questi anni. È chiaro che poi, insomma, la casistica dei lati positivi e dei lati negativi si è ampliata. Tanto per dare un numero, l'impegno di spesa di questi 5 progetti è di 366.000 euro, di cui 165.000 a carico dell'ente comune. Come dicevo, ripeto, la fotografia di quello che è la richiesta di accesso nelle tre liste A, B e C: A, disoccupazione; B, disabilità; C, interventi sociali di altro tipo. Dal 2022 al 2025, in una ricognizione che appunto come giunta abbiamo chiesto ai nostri uffici, si evince invece un calo di richieste. Per fare dei numeri veloci, nel 2022 erano 87 le richieste, quest'anno sono state 78, però si evidenza proprio un calo: 87, 84, 79, 78, un calo di circa il 10% negli ultimi anni che sembra proseguire. A questa va poi anche sommata una certa difficoltà riscontrata nell'attivazione di quelli che sono le prime due squadre, ovvero quelle di abbellimento urbano, quelle che noi chiamiamo genericamente le squadre del verde. Trattandosi appunto di nuclei di persone con alcune fragilità anche fisiche, questo fa sì che al di là del fatto che il fine primario non è quello della performance, ecco, perché ripeto, sono comunque pur sempre interventi che hanno come opera primaria il reintegro delle fasce fragili nel mondo del lavoro, però va anche detto che specialmente nel verde si è riscontrata un'effettiva difficoltà nel gestire la grande esigenza che il nostro territorio ha di gestione del verde. Ricordiamo che da un punto di vista delle superfici il comune di Ala è uno dei più grandi del Trentino, il quinto, grazie sindaco. Ecco, va anche riconosciuto che va ricalibrata, tra virgolette, le risorse messe in campo appunto per il verde anche attraverso questo genere di progetti. Quindi in realtà un ridimensionamento di quelle che saranno le squadre del verde va posto, ma in un'ottica di maggiore e anche migliore organizzazione di quella che è la squadra che verrà effettivamente attivata, perché effettivamente anche è giusto anche per le persone che ne fanno parte che si sentano pienamente capaci e pienamente attive e proattive nel portare avanti il compito che è stato a loro assegnato. E questo, ripeto, non sempre accade, ma proprio per la profilazione delle persone che vengono coinvolte, e dall'altra per sbloccare risorse per far sì che questa capacità di gestire le necessità che si hanno sul territorio di gestione del verde sia più performante, quindi per mettere insieme entrambe le cose. Fermo restando, ripeto, che la curva di attivazione di quelli che sono i progetti sul territorio permane assolutamente in crescita e positiva, nonostante, ripeto, in realtà, a dispetto di quella che può essere una percezione di necessità, i numeri sono in calo, e anche un calo abbastanza sensibile. Per quello che riguarda il discorso invece degli anziani, va detto che il circolo pensionati di Santa Margherita funge un po' da polo di gestione di tutte quelle che sono le frazioni a nord. Quindi gli anziani delle frazioni a nord vedono nel circolo pensionati di Santa Margherita un po' il loro riferimento, e è anche, come giustamente diceva la consigliera Tomasi, un circolo veramente tanto, tanto attivo. Ma nulla vieta se sul territorio di Chizzola se ne ravvisasse l'esigenza di organizzarsi in maniera più organica e più autonoma, diciamo, sul territorio, anche la disponibilità di trovare un luogo adatto. Mi verrebbe anche da pensare che sarebbe la cosa anche migliore, ed è un po' anche, come dire, la colonna sonora di quelle che sono anche le scelte degli ultimi anni nella gestione degli spazi per le associazioni, anche in cogestione con altre persone. Peraltro Chizzola è stata investita da un progetto sociale di presidio, insomma, di associazioni anche molto importanti negli ultimi anni. Mi viene da pensare ad esempio all'associazione Apicoltori Vallagarina, che gode di una meravigliosa sala ed è un punto di riferimento ed è anche una risorsa da questo punto di vista molto importante per l'abitato di Chizzola. Si possono sicuramente fare dei ragionamenti, ripeto, similari su altre situazioni o di questa situazione stessa, ripeto, considerando magari delle cogestioni o delle coesistenze che fanno bene a tutti, insomma. Però ecco, di solito in questi casi si cerca di recepire quella che è l'esigenza che viene dal basso, tra virgolette, quindi se Chizzola e quindi anche gli anziani di Chizzola manifestassero sicuramente un'esigenza di questo tipo, la recepiremo. A me non è stata riportata proprio perché Santa Margherita sembra rispondere all'esigenza, ma se invece mi mancasse un pezzo del puzzle, ben volentieri, come accade altrove, insomma, vedremo di riuscire a mettere in piedi un aiuto anche di questo tipo.
Presidente, posso intervenire? Posso? Grazie, no, ho cambiato, sono tornato al posto dell'Università Cattolica perché prima invece che semplificare le cose le ho complicate, quindi mi sono stabilito qui per adesso. Volevo solo condividere con voi una mia riflessione riguardo le richieste dei colleghi Maranelli e Mondini che riguardano l'alpeggio, la zootecnia di montagna in generale. Citavano prima gli stabili come le malghe e il mini caseificio, la sega, che anni, insomma, che viene messo, riproposto esattamente. E come sapete abbiamo una dozzina di imprese zootecniche presenti sul nostro comune che allevano la gran parte dei bovini da latte, che il latte viene conferito in cooperative. È stata un'annata discretamente positiva per il prezzo del latte pagato in stalla. Ciò nonostante, la zootecnia di montagna, che riguarda tutto l'arco alpino, che è un sistema di allevamento che prevede una tipologia di allevamento semibrado, cioè che le vacche passano i mesi invernali in stalla e i mesi estivi invece in alpeggio, è sempre stato, lo conosciamo così fino adesso, ma può essere, non è più così scontato. Mi spiego meglio, gli allevatori negli ultimi anni, portando gli animali all'alpeggio, non parlo solo di un discorso di grandi carnivori, ma anche un discorso di gestione economica delle imprese, perché lo ricordiamo, le imprese agricole sono pur sempre delle imprese che devono avere una sostenibilità economica. Poi c'è anche un discorso di sostenibilità sociale, ma quello è più, non voglio trasformare il mio intervento in una conferenza sindacale, anche per questo non è il luogo. Comunque, quello che volevo dire è che abbiamo instaurato col sindaco, con l'aiuto del sindaco, un dialogo, come avevo detto un anno fa, con la società allevatori, che rappresenta gran parte degli allevatori alensi, e anche su come impostare eventualmente, come impostare, Mauro, aiutami, in futuro lo sfruttamento, la coltivazione della montagna con gli allevatori. E è difficile prevedere il futuro in quasi tutte le situazioni economiche, soprattutto in quella agricola, posso saperne qualcosa. Continueremo a difendere, insomma, con orgoglio e con gelosia questo dialogo che abbiamo con gli allevatori. Vedremo, insomma, come evolvere la situazione in montagna. Sicuramente lo sappiamo, credo che sia determinante la presenza degli animali, degli allevatori in generale, sui territori montani per un discorso di turismo. Certo che le caratteristiche, le avversità che ci sono adesso che riguardano questo mondo non stanno per non concedere più la presenza degli animali in montagna. Non so se sono stato tanto chiaro, perché non sono molto bravo nei discorsi estemporanei. Spero che sia arrivato, insomma, il mio obiettivo, in caso se serve delle delucidazioni su questa mia riflessione che mi interessava fare e mi sembrava anche importante, mi sembrava anche che c'entrasse, insomma, pertinente esattamente. E vi ringrazio, insomma, per l'ascolto che mi avete dato.
Bene, direi che possiamo procedere con le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo. Grazie.
Gentili colleghi, prendo la parola a nome del gruppo Alla Civica per esprimere il nostro sostegno e voto favorevole al bilancio di previsione finanziario 26-28 del Comune di Ala. Ci troviamo di fronte a un atto amministrativo che definiamo di visione e responsabilità politica. Il documento che ci apprestiamo a votare non deve essere inteso come una semplice elencazione di cifre, quanto piuttosto come la traduzione contabile di un programma in continua evoluzione per il futuro della nostra comunità. In un contesto economico globale che presenta ancora forti elementi di incertezza, questo bilancio ha il merito di garantire la necessaria stabilità finanziaria e al contempo l'ambizione di rilanciare quegli interventi strutturali necessari per mantenere Ala una città dinamica, capace di evolvere cercando di non lasciare indietro nessuno. Il fulcro di questa programmazione, come ben noto, è il complesso scolastico, un'opera strutturale e centrale per la nostra città e per le sue frazioni. Siamo consapevoli che si tratti di un percorso complesso, visto anche le ultime novità, ma la determinazione è massima affinché proceda il tutto in maniera lineare per il bene comune. Parallelamente a questo grande impegno, come gruppo politico vogliamo ribadire con forza la necessità di avviare quanto prima la progettazione per il centro polifunzionale di protezione civile. In un'epoca segnata da crescenti fragilità territoriali, climatiche e idrogeologiche, disporre di un presidio moderno ed efficiente rappresenta un dovere verso i cittadini, affinché la sicurezza diventi un punto di riferimento solido per tutto il nostro ambito. Questa attenzione al territorio si riflette anche nei numerosi interventi previsti in delega PAT, che confermano una collaborazione fattiva e fruttuosa con l'istituzione provinciale. Opere come il marciapiede in località General Cantore e i percorsi pedonali sulla SP11 e 90 a Pilcante e la rotatoria fra Sellavalle e Santa Margherita non sono solo interventi infrastrutturali, ma risposte concrete che migliorano la sicurezza stradale e ricucciano il tessuto delle nostre frazioni, garantendo a ogni cittadino la medesima dignità di servizi. Gli investimenti sono davvero molti ed importanti, ne abbiamo citati solo alcuni, ma sappiamo la grande mole di lavoro dispensata da tutta l'amministrazione comunale e la sua struttura per arrivare a ciò. Dietro queste cifre e questi progetti c'è il lavoro silenzioso ma fondamentale dei nostri uffici comunali, che ringraziamo per il lavoro di trasformazione degli indirizzi politici in atti concreti. In conclusione, questo bilancio dimostra che è possibile coniugare il rigore dei conti con una spinta allo sviluppo. Una programmazione che guarda al domani con ottimismo, mettendo in campo risorse reali per una lunga serie di investimenti. Per queste ragioni, con la ferma convinzione che questa sia la strada giusta per continuare a far crescere la nostra comunità, esprimiamo il nostro voto favorevole. Grazie.
Buongiorno a tutti, signor Presidente, signor Sindaco, gentili colleghe, gentili colleghi. Oggi siamo chiamati ad approvare il bilancio di previsione 2026-2028, un atto fondamentale che rappresenta anche una scelta di responsabilità e di visione per il futuro del nostro comune. Siamo consapevoli delle difficoltà relative alla parte corrente del bilancio dovute al contesto generale. Si tratta di una sfida complessa che tuttavia non ha fatto venire meno la capacità di questa amministrazione di guardare avanti e di programmare con attenzione, mantenendo saldo il principio dell'autonomia decisionale degli enti locali. In questo bilancio ritroviamo una visione che mette al centro la comunità, la tutela delle fasce più fragili, il sostegno ai giovani e alla famiglia, la salvaguardia dell'ambiente, l'efficientamento energetico e la valorizzazione del nostro territorio nelle sue identità storiche e culturali. Sono scelte che rispecchiano un modo di amministrare vicino ai cittadini, concreto e attento alle specificità locali. Determinante è stato il lavoro della struttura comunale che con competenza e senso di responsabilità ha supportato l'azione politica, consentendo di tradurre i principi in interventi reali e sostenibili. Allo stesso tempo va riconosciuta la capacità di razionalizzare le risorse, così da garantire risposte anche ai bisogni più semplici e quotidiani della nostra popolazione. Questa impostazione è coerente con i valori dell'autonomismo, che da sempre promuove una gestione attenta, equilibrata e radicata nei territori, capaci di coniugare sviluppo e coesione sociale. Per queste ragioni, il gruppo consigliare PAT più autonomisti più popolari esprime voto favorevole al bilancio di previsione 2026-2028. Grazie.
Allora, buongiorno a tutti, Presidente, Sindaco, colleghe e colleghi. Noi saremo molto più brevi. Allora, come capogruppo della Lega, sappiamo che in questi anni abbiamo degli importanti impegni finanziari, pertanto le risorse da poter destinare ad altro sono piuttosto limitate. Comunque, secondo quanto noi abbiamo potuto notare, ci sembra che da parte dell'amministrazione sia stato fatto uno sforzo per mantenere un equilibrio nel ripartire nei vari ambiti e assessorati tale risorse e anche per rispettare i principi che erano alla base del programma della nostra coalizione. Pertanto, per quanto sopra, il nostro sarà un voto favorevole. Grazie.
Va bene, allora come gruppo ADA ci esprimiamo favorevolmente per quanto è stato fatto finora dall'amministrazione comunale, riconosciamo il lavoro fatto, riconosciamo l'impegno che ha profuso insomma questa amministrazione, supportata notevolmente da quello che sono gli uffici comunali, però devo dire che insomma su alcuni aspetti avremmo voluto vedere qualche un po' di coraggio in più e soprattutto, anche se qualcuno magari lo riconosce, dal punto di vista sociale, da quello che è la vita quotidiana delle persone, manca un qualche cosa che possa essere riconosciuto dalle persone. Va benissimo il fare le cose, portare avanti le opere pubbliche, però probabilmente qualcosa di più vicino alle persone magari poteva essere fatto. Ripeto, riconosciamo tutto quello che è stato fatto, riconosciamo che l'impegno profuso è molto, però il nostro voto sarà di astensione.
Bene, allora a questo punto direi di procedere con la votazione. Favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 5. Votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli 12, astenuti 5. Concluso il terzo punto e suggerisco 10 minuti, 10 minuti di interruzione. Sì, prego.
Vorrei approfittare proprio della pausa per invitarvi tutti a vedere il nuovo locale ristoro che è stato voluto dalla nostra struttura anche a seguito del sondaggio che era stato fatto, quindi recependo quelle erano le richieste fatte dal personale. È sicuramente un luogo molto più decoroso rispetto a prima, con due stanze, una dedicata al caffè, l'altra dedicata proprio alla possibilità di fermarsi a pranzo per i dipendenti, per coloro che lavorano all'interno della struttura. Ringrazio ancora la dottoressa Brunelli su questo tema, perché anche qui si è dimostrata come al solito un grande sprone per tutta la nostra organizzazione, per cui se volete il caffè ce lo beviamo di sotto tutti assieme. Grazie.
Scusate, mi permetto di ringraziare la dottoressa Valdesari che si è fermata ed è rimasta a disposizione per tutto il tempo di trattazione del giudizio. Grazie. Possiamo prendere i lavori. Quindi procediamo con la trattazione del quarto punto, approvazione bilancio di previsione dell'esercizio 2026 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ala.
E, appunto, procediamo all'approvazione del bilancio di previsione 2026 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ala. È stata presentata tutta la documentazione il 6 novembre, acquisita il protocollo, e il bilancio è stato esaminato dal dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma e conformemente a quanto previsto dalla legge, e quindi possiamo procedere alla trattazione e all'approvazione del bilancio, che chiude con un pareggio, un totale generale d'entrata e un totale generale di spesa di 115.500. E per quanto riguarda i contributi che sono erogati dal nostro ente, abbiamo per la parte ordinaria 24.000 euro sull'anno 2026, e mentre sulla parte straordinaria siamo passati, come potete vedere, dal 31.000 che era la previsione 2025 alla previsione attuale di 40.000 euro. Questo perché, come era stato detto in precedenza, il Corpo dei Vigili del Fuoco avevano l'esigenza di acquistare un nuovo mezzo. Questo nuovo mezzo è stato acquistato, infatti noi già sul bilancio 2025 avevamo uno stanziamento a questo dedicato, e adesso andiamo ad implementare la cifra a favore proprio dell'allestimento di questo mezzo. Il mezzo so che è stato consegnato in questi giorni, adesso si procede all'allestimento, e quindi la quota di spesa relativa a questo allestimento viene data sul 2026, e quindi, insomma, da parte nostra c'è stato circa il 30% della spesa totale è stata sostenuta da parte del nostro ente. E come sempre, insomma, è stata fatta una ricognizione, una verifica di tutte le voci di spesa, risultano coerenti, e quindi noi possiamo altro che alla luce, insomma, di questi nuovi stanziamenti, ringraziare come sempre l'operato che viene portato a termine, e anche da parte mia, da parte del servizio attività finanziarie, un ringraziamento particolare per la puntualità nella redazione della documentazione, anche della parte burocratica, che, insomma, non è sempre così e non è sempre così facile e non è sempre così agevole, perché comunque gli adempimenti sono sempre tanti. Comunque questo ci consente di essere puntuali nell'approvazione del bilancio di previsione, quindi già dall'1-1 partire pronti per affrontare il nuovo anno con più serenità e con la disponibilità necessaria per far fronte a tutti gli adempimenti previsti. E quindi rinnoviamo il ringraziamento per l'operato e continuiamo in questa direzione. Grazie.
Sì, se posso mi unisco anch'io a quanto detto in chiusura dal Vice Sindaco, nel senso che i nostri pompieri, così come tutte le altre associazioni che si occupano della nostra sicurezza, vanno sicuramente sostenute e ringraziate per l'impegno che giornalmente mettono a disposizione della nostra comunità. Nel caso specifico il nuovo mezzo che appunto è già stato acquistato dai pompieri deve essere allestito, un nuovo furgoncino che permette di arrivare un po' ovunque con tutto il materiale che loro devono utilizzare in caso di intervento. Per cui insomma sempre avanti proprio nella direzione della maggior sicurezza possibile nei momenti del bisogno, perché ovviamente questi vengono utilizzati proprio laddove c'è necessità. Grazie.
Ci sono domande?
Beh, anche noi ci associamo al ringraziamento per l'operato dei vigili che puntualmente intervengono quando è necessario, non solo per quando ci sono situazioni difficoltose, ma insomma anche nel rapporto con i giovani. Io vedo che insomma anche quando c'è bisogno di fare formazione, quando ho bisogno di partecipare a qualche iniziativa particolare con i ragazzi, per cui sono sempre molto attenti anche a questa fascia giovanile. Infatti vediamo che gli allievi sono un discreto numero e questo ci fa ben sperare per il futuro. Quindi grazie ai Vigili del Fuoco e avanti così.
Anche da parte mia, da parte nostra, ringraziamento a tutti i 30 vigili volontari, ai 13 vigili onorari, ai 12 allievi, e speriamo che continuino così e niente, grazie ancora per tutti questi anni di servizio, per la precisione con la quale rendicontano sempre alla nostra struttura. Grazie.
Sì, volevo aggiungere che come tutti ben sapete io faccio parte del corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento e quindi so l'impegno che mettono, in particolare i volontari che lo fanno in modo gratuito, e volevo anche segnalare che un Vigile del Fuoco volontario di Ala da oggi è in corso presso la struttura nostra, quindi sarà nel corpo permanente di Trento, e lo dico anche il nome, Luca Baldi. Il sindaco mi dirà, hai dimenticato qualcun altro, e anche il nipote del sindaco è venuto su praticamente con noi nel corpo permanente, ora stanno facendo il corso. E quindi diciamo che lascerò, perché tra non molto andrò in pensione, e quindi diciamo ci sarà qualcun altro che rappresenterà diciamo in particolare Ala. E questo fa un enorme piacere che ci siano dei rappresentanti dei Vigili del Fuoco permanenti che vengono dal nostro territorio, in particolare del comune di Ala. Ecco, e un ringraziamento voglio aggiungere comunque, come ha già fatto Antonella, a tutto il corpo di Ala per quello che fanno, e quindi chiaramente non si discute e siamo favorevolissimi diciamo al bilancio diciamo dei Vigili del Fuoco di Ala. Grazie ancora a tutti loro, e che di solito collaborano in sinergia anche con Stella d'Oro, e che anche loro portano un grande contributo diciamo nella Bassa Vallagarina. Grazie ancora.
Procediamo allora con la votazione. Favorevoli, unanimità. Votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità. Grazie. l'approvazione del nuovo regolamento comunale per l'assegnazione di strutture, spazi e attrezzature di proprietà comunale.
Sì, con questa delibera andiamo a approvare un nuovo regolamento comunale per l'assegnazione di strutture, spazi e attrezzature di proprietà comunale. È un regolamento che abbiamo sentito l'esigenza di approvare e di rinnovare, in quanto in questo momento la disciplina riguardante questa materia viene regolamentata da più regolamenti, tra cui il regolamento per l'uso delle sale pubbliche e degli impianti sportivi, che era stato approvato nell'88, il regolamento per l'uso del teatro Sartori di Ala, approvato nell'85, e il regolamento d'uso dell'impianto sportivo Alger, approvato negli anni 90, e del Parco Bastia, anche questo negli anni 90. Quindi abbiamo sentito l'esigenza, grazie proprio anche al processo di riorganizzazione che abbiamo messo in atto dal 2018 in questo comune, e ci sentiamo sempre più in dovere di dover mettere in campo uno strumento che sia il più agevole possibile e che garantisca e l'andare incontro a tutte le esigenze che sono emerse in questi anni, e che l'assegnazione degli spazi di proprietà comunale venga fatta nel modo più trasparente, equo ed equilibrato possibile. In questi anni sono state molte le occasioni di confronto all'interno della Giunta, e quindi avere un regolamento che ci sostiene e che ci facilita ogni scelta è sicuramente importante, anche perché tutti gli uffici, ovviamente, avendo uno strumento da applicare equo per tutti, rende anche per loro i processi e il lavoro interno più agevole. Quindi è anche un regolamento che va al fine di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio comunale, garantire una fruibilità diffusa dei nostri beni, perché comunque che è un'opportunità per i nostri cittadini, per le nostre associazioni e gli enti del territorio, ma può essere anche aperta la possibilità a coloro che vengono da fuori del territorio. Assicurare che comunque i beni e i beni mobili e immobili che vengono consegnati siano mantenuti in buono stato, che siano ben conservati, che siano state fatte tutte delle azioni in modo che si vada anche a promuovere la partecipazione, la cittadinanza attiva e la valorizzare tutto quello che i nostri beni. Infatti, appunto, questo regolamento va proprio in questa finalità. Abbiamo la prima parte del regolamento che riguarda appunto la disciplina e le condizioni d'uso da parte di terzi di immobili della nostra proprietà, che possono essere messi a disposizione tramite anche una stipula di un contratto di locazione o di comodato, come stiamo sistemando, perché stiamo sistemando tanti contratti di comodato che erano scaduti o che comunque non erano neanche in essere con le nostre associazioni, e stabilendo appunto quali sono le competenze poi della Giunta, perché aspetterà poi, una volta approvato questo regolamento, che andrà in vigore praticamente dall'1/1 e andrà in sostituzione ai regolamenti che vi ho citato prima, e sarà poi competenza della Giunta, grazie ad un lavoro puntuale e molto laborioso da parte dell'Ufficio Patrimonio, in particolare in collaborazione anche con la Vice Segretaria, un lavoro attento di definizione delle tariffe. È stato fatto un'attenta e puntuale valutazione di tutti quelli che sono i costi legati al mantenimento, al riscaldamento, a tutta una serie di oneri che sono a carico nostro e che sono stati sempre a carico nostro, e quindi nel definire delle tariffe e ovviamente per l'utilizzo dei vari immobili e per l'utilizzo anche delle attrezzature. Tariffe che insieme al sindaco abbiamo cercato di differenziare in base ovviamente al fruitore, perché coloro che richiedono un nostro immobile è un'associazione del territorio, sia che sia associazione culturale, ricreativa, che sia un'associazione sportiva, eccetera, abbiamo avuto ovviamente l'attenzione di dedicare a loro delle tariffe agevolate rispetto magari ad un ente ovviamente per gli enti pubblici abbiamo sempre mantenuto come prassi, proprio per lo spirito di collaborazione, delle tariffe di gratuità, ma perché se ce lo chiede la provincia o un altro comune vicino, ovviamente è giusto che ci sia una collaborazione, ma se ce lo dovesse chiedere qualche privato o associazione che sono fuori dal nostro territorio, abbiamo previsto magari delle tariffe diverse. Comunque la questione delle tariffe verrà definita subito dopo le festività a gennaio e poi insomma andremo puntualmente ad applicarle. E viene appunto previste le modalità di rilascio delle strutture e delle attrezzature, le regole base per l'uso corretto dei luoghi e cosa si può fare o cosa non si può fare, ovviamente come tutti i regolamenti, e quindi la responsabilità che è a capo degli affidatari. Nel titolo secondo viene messa la disciplina della concessione delle strutture per uso temporaneo. Possono essere utilizzati degli immobili uso temporaneo continuativo, ovviamente all'uso temporaneo è concessa alle associazioni, agli enti, agli organismi che operano senza fine di lucro. Anche qui noi abbiamo stabilito ovviamente delle priorità, insomma dare gli immobili a chi dà un servizio alla comunità e che promuove delle attività culturali, sportive, sociali, ricreative, turistiche all'interno della nostra società, con delle attività a titolo gratuito, e quindi di conseguenza dare la priorità a questo tipo di attività piuttosto che a altre attività che invece magari possono avere scopo di lucro o comunque possono essere promosse da società, da aziende del territorio, perché comunque abbiamo previsto la possibilità di dare ovviamente con una tariffa questi spazi anche ad uso privato. Ovviamente ci sono delle agevolazioni, come accennato, per l'uso delle strutture gratuito per tutte quelle iniziative organizzate dall'amministrazione direttamente o in collaborazione di altri enti, e poi ovviamente, come è in vigore adesso, se il comune dà il patrocinio a delle iniziative che hanno una valenza e aperte al pubblico e gratuite, ci può essere appunto la gratuità dello spazio, oppure, come ho detto prima, una riduzione o un'esenzione della tariffa. Al capo secondo c'è una disciplina per quanto riguarda le strutture scolastiche. Ovviamente la priorità è sempre della scuola, mentre le palestre poi sono messe a disposizione. Prima è stato messo, diciamo, un ordine: prima di tutto vanno le scuole, poi le società, le associazioni sportive e poi a tutte le altre attività sportive che vengono effettuate sul territorio. E viene definito appunto come dare in uso le palestre, la concessione per attività occasionali e straordinarie, tutta una serie di cosa comporta la concessione di uno spazio. E dopo magari volevo anche sottolineare che l'ordine di assegnazione delle palestre è l'istituto comprensivo primo posto, l'università della terza età del tempo disponibile secondo, e poi ci sono le associazioni sportive che hanno sede sul territorio e o con sede fuori dal territorio, purché svolgano attività dove ci siano gli utenti, un grande numero di utenti di ALA. Ad esempio, faccio l'esempio su tutti, la Pecheronza, anche loro avranno le stesse, anche se non ha la sede ad ALA, avranno le stesse agevolazioni di un'associazione di ALA, perché hanno un buon numero di partecipanti che hanno sede qua. E poi all'ultimo posto privati e associazioni, e quindi insomma andiamo a garantire che ci sia un utilizzo di determinate categorie prima che abbiano una via prioritaria. Poi abbiamo al capitolo terzo l'utilizzo di teatro, palazzi e parchi, in particolare la concessione del teatro comunale. Anche lì abbiamo dato un ordine di precedenza per l'utilizzo: prima cosa le scuole di ordine e grado, le compagnie filodrammatiche, gli enti del terzo settore operanti sul territorio, e poi persone fisiche e giuridiche, altri enti e associazioni che ne richiedano l'utilizzo. E ovviamente la concessione è subordinata al versamento di una tariffa stabilita, come ho detto prima. La concessione in uso di Palazzo Pizzini è appunto consentita per eventi, manifestazioni, convegni, riunioni, conferenze direttamente svolte dall'amministrazione o in collaborazioni con altri soggetti. È ammesso anche però la realizzazione da parte di terzi di eventi, e qui insomma va ricordato che Palazzo Pizzini è anche è casa comunale, e quindi come stabilito può essere data in concessione per la celebrazione di matrimoni, qualora ne venga fatta richiesta, e questo è disposto da un apposito disciplinare. Viene appunto evidenziato quant'è la portata del salone di rappresentanza e la capienza, ed è previsto appunto la possibilità, è vietato l'uso di cibo e bevande, però nell'androne è prevista la possibilità di avere la possibilità di fare una piccola pausa, insomma. E per quanto riguarda i parchi pubblici, l'utilizzo dei parchi può essere appunto previsto per specifici eventi e manifestazioni con un'apposita richiesta, le condizioni sono poi previste al momento della richiesta, insomma. Al titolo terzo c'è la concessione per uso continuativo, appunto, come vi ho detto prima, che può essere prevista per alcune manifestazioni. Gli impianti sportivi, l'utilizzo degli impianti sportivi viene data al titolo quarto. Al titolo quinto, concessione in uso di attrezzature. Abbiamo voluto disciplinare anche l'utilizzo delle attrezzature, perché non sempre era facile muoverci su questo fronte, in quanto ovviamente abbiamo delle associazioni presenti sul territorio molto attive, e questo ogni volta ci comporta insomma una serie di oneri a carico nostro, perché anche la semplice consegna del materiale presso le varie manifestazioni comporta degli oneri, e così anche per il montaggio, e quindi è disposta gratuitamente a tutte quelle associazioni che operano senza fini di scopo di lucro operanti sul territorio, ma comunque è comunque subordinata ad una presentazione di quello che saranno gli oneri a carico dell'ente. E le richieste, cioè viene stabilito ovviamente nel regolamento che le richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di utilizzo delle attrezzature, secondo l'ordine temporale di ricevimento. Chi prima chiede prima non ha problemi, insomma, quindi abbiamo anche questa, perché ci sono stati anche problemi di questo tipo. E il ritiro e consegna dell'attrezzatura, il ritiro se fatto direttamente dall'associazione ovviamente non ci saranno oneri a carico, e ovviamente c'è una responsabilità contro i danni che si possono essere arrecati, insomma, all'attrezzatura, insomma, come giusto che sia, per dare un senso di responsabilità. E come vi ho detto nel titolo, nell'ultimo, c'è appunto questo regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, insomma dall'1/1, e per quanto riguarda le abrogazioni va ad abrogare completamente i 4 regolamenti che vi ho citato prima degli anni 80-90, e appunto quindi noi andiamo a facilitare, avendo un unico regolamento che ci regolamenta su quello che saranno le assegnazioni dei nostri spazi. Quindi magari sarà anche poi nostra cura fare un momento informativo, o comunque fare un passaggio con le associazioni per informare di questa cosa, anche perché insomma è uno strumento che diventerà per loro di utilità quasi giornaliera, insomma. Quindi insomma lo scopo è quello di facilitare e di creare appunto trasparenza, sia per lavorare bene all'interno della struttura, ma per cercare di dare anche una migliore lettura di quelle che sono le possibilità per un'associazione qualora abbia richiesta sia di spazi che di attrezzature. Sono a disposizione per eventuali domande.
Posso? Allora, mi complimento innanzitutto per la grande mole di lavoro che è stato fatto nello stilare questo regolamento, che veramente mette in chiaro diverse cose, però dal mio modesto punto di vista e qua non voglio essere assolutamente critico, per far rispettare al meglio certi adempimenti sarebbe utile anche avere una verifica costante e periodica durante l'annata di esercizio delle varie attività in questi edifici, in queste strutture, richiedendo, se fosse possibile, una specie di report di fine anno, di fine gestione dell'attività che è stata svolta in questo contesto, per verificare appunto se è stato portato avanti il perseguimento per cui e lo scopo è stato richiesto questo immobile. Ecco, questo è il mio parere di verifica, perché ci sono certe attività che sono un po' nel dubbio e non sono proprio sempre affini al perseguimento di cui sono state richieste le strutture. Grazie.
Ma io sottolineo una cosa, mi sono dimenticata di sottolineare un'altra cosa, che è stato fatto un lavoro anche di una stesura di una tabella con l'elenco di tutte le attrezzature che sono disponibili all'interno del nostro ente, che possono essere dati in uso alle associazioni o coloro che ne fanno richiesta. E quindi anche da questo punto di vista, oltre che alla quantificazione economica di quello che è la concessione di uno spazio, è stata fatta anche una ricognizione di quello che sono i nostri beni a disposizione. Per quanto riguarda questo punto, noi già abbiamo un elenco, ogni volta che un'associazione o ente o qualunque persona ci venga a chiedere uno spazio comunale, già con l'ufficio parla, abbiamo una tabella riepilogativa dove viene indicato orario, giorno, eccetera, e l'attività che viene fatta all'interno della struttura comunale. Ovvio che questo regolamento ci facilita un po' anche questo controllo, quindi insomma sicuramente questo tipo di controllo lo possiamo fare in modo anche più puntuale rispetto al passato.
Altre domande?
Sì, un tema di elenco proprio di per aver conto di cosa si tratta. Per gli immobili, allora, inserirlo nel regolamento risulterebbe probabilmente appesantirlo inutilmente, è meglio fare riferimento a qualcosa un po' più gestibile a livello d'ufficio. E se per gli immobili ci possiamo tutti avere l'idea di cosa si tratta, i palazzi, i parchi si citano, il teatro, le sale e via dicendo. Per le attrezzature di cosa stiamo parlando? Mi vengono in mente i tendoni, poi mi fermo lì ma non ho proprio idea. E, no, giusto un'altra cosa. E, dopodiché, entrando più nel merito almeno nella parte generale del regolamento, è giusto anche appunto praticità gestionale nel quotidiano che sia la giunta a dover intervenire nell'assegnazione dei beni che siano ad uso temporaneo piuttosto che continuativo. Però sarebbe anche interessante che ne fosse interessata il Consiglio Comunale periodicamente di questa attività. Ovvio che le delibere sono pubbliche, le determini se fosse demandato ad un dirigente altrettanto, però da aver conto, analogamente a quello che diceva il consigliere Franchini, insomma, di quella che è la fruizione dei beni pubblici e l'attività stessa delle associazioni o anche dei privati, visto che è aperto questo regolamento anche all'utilizzo dei privati, dell'utilizzo del bene pubblico. Questa è una carenza che non ho trovato nel regolamento, mi piacerebbe fosse inserita. Grazie.
Sì, per l'elenco delle attrezzature noi abbiamo richieste per pagode, per tendoni, palco, pedane, sedie, tavoli, insomma tutte queste attrezzature che sono casette, quelle in legno, sono tutte quelle attrezzature che sono nostre e che quando le associazioni ne fanno richiesta o consegniamo oppure già abbiamo adottato questo sistema di chiedere alle associazioni, in particolare quelle che sappiamo che sono attrezzate, che hanno la possibilità di venire a prendersele, così evitiamo che i nostri operai impiegano del tempo. Quindi già abbiamo messo in atto queste procedure per far sì che gli oneri a carico dell'ente pubblico siano un po' meno rispetto al passato. Ad esempio, l'indicazione che diamo: noi abbiamo un palco con una copertura, chiediamo se è possibile usufruire del palco senza il montaggio della copertura, perché il montaggio della copertura ci costa qualche bella giornata di impiego di lavoro da parte dei nostri operai, soprattutto poi nel periodo estivo, che è il periodo in cui abbiamo più lavoro, visto l'impiego del nostro personale nel verde, no? E quindi cerchiamo sempre di ottimizzare. Quindi questa è sicuramente una delle cose che chiediamo, ed abbiamo messo nero su bianco quello che già abbiamo messo in pratica. Per quanto riguarda questa osservazione, è possibile fare sicuramente una rendicontazione. E anche perché, ripeto, come ho detto prima, questo tipo di dati li abbiamo già in nostro possesso, perché all'ufficio Parla ovviamente viene concesso uno spazio nel momento in cui c'è una richiesta formale, una richiesta scritta. Ovviamente tutte le associazioni che fanno richiesta, eventi eccetera, devono mettere richiesta scritta, e in questo modo, come dicevo prima, anche facilita il lavoro dei dipendenti, perché comunque una volta che viene richiesto uno spazio e lo spazio viene verificato che sia libero, l'associazione, se rientra nelle caratteristiche, l'iniziativa rientra e dà tutte le caratteristiche per poter essere fatta la procedura tramite questo regolamento, ovviamente non deve neanche passare in giunta. Ovviamente in giunta viene informata di quelle che sono le prassi eccetera, però diciamo che diamo lo strumento per poter snellire un po' la concessione degli spazi. Adesso magari vedere se inserirlo nel regolamento, questo non lo so, dobbiamo approfondire, però sicuramente si può prendere l'impegno di presentare una rendicontazione o semestrale o annuale. Adesso magari definiamo la questione.
Avevo anch'io un paio di domande. La prima era relativa all'ordine di assegnazione delle palestre. Mi incuriosiva il fatto che l'Università della Terza Età venisse messa prima delle associazioni sportive, anche perché vedendo che se andiamo di fronte a una situazione in cui verrà a mancare la palestra della scuola media, mi sbaglierò, ma il basket lo posso fare solo una palestra, se l'attività dell'Università della Terza Età è ginnastica forse si possono trovare anche degli locali alternativi. Insomma, non capivo come mai venisse data priorità all'Università della Terza Età rispetto alle associazioni sportive. La seconda domanda è relativa alle concessioni per uso permanente o continuativo. Non si dà un granché di indicazioni se non il rimando al titolo secondo. È una delle cose che mi ricordo che in passato era stata trattata in maniera diversa nell'assegnazione degli immobili a diverse realtà associative, era la polizza assicurativa. In alcune convenzioni era stata richiesta la stipula di una polizza assicurativa e in altre no. Quindi se c'è quella possibilità di dare qualche indicazione in più anche su questo senso, insomma, sarebbe tutto di guadagnato. Grazie.
Sì, per quanto riguarda la concessione ad uso continuativo, diciamo qui nel regolamento è prevista la possibilità, dopodiché tutto quello che comporta la concessione vengono formalizzate attraverso delle convenzioni o dei contratti specifici, e in quella sede vengono definite le modalità, gli oneri a carico dell'uno dell'altro, e quindi viene regolamentato poi con un successivo. È per quello che il contenuto nel titolo terzo è un pochettino ristretto, insomma, è perché comunque viene tutto rimandato poi ad una vera e propria concessione e a un contratto, come abbiamo fatto per diverse associazioni nell'ultimo periodo.
Sì, la mia domanda era legata al fatto, proprio per evitare che assegnazioni di immobili simili in sostanza venissero trattati in maniera diversa a livello di singola concessione, insomma, se invece a livello di regolamento si prevede ogni immobile deve essere coperto dalla polizza assicurativa, poi non si vengono a effettuare dei trattamenti diversi da un'associazione piuttosto che all'altra. Era solo un esempio quello della polizza assicurativa.
Sì, no, ripeto, noi in questo anno e mezzo stiamo prendendo in mano tutte le scadenze, tutti i contratti che ci sono in essere proprio per uniformarli. Infatti tutti i contratti che stiamo facendo sono indirizzati al praticamente l'esborso e l'onere a carico delle associazioni che hanno questo tipo di concessione, devono sostenere tutte le associazioni e a proprio carico le utenze, mentre la disponibilità dell'immobile viene dato a titolo gratuito. Quindi non c'è scritto nero su bianco qui, ma viene ovviamente nella convenzione, nel contratto, si adottano per tutti le stesse condizioni. Si stanno cercando di uniformare mano a mano che i contratti stanno per scadere e quindi il trattamento è uguale per tutti. E per quanto riguarda l'università della terza età, è per dare ovviamente, avere una sensibilità e un occhio di riguardo verso questa fascia d'età, e anche perché le fasce d'orario richieste sono diverse da quelle delle attività sportive, e quindi diciamo che non facciamo fatica a conciliare, a dare una certa priorità a loro, perché comunque la loro richiesta è nel primo pomeriggio, adesso non mi ricordo le fasce d'orario precise, ecco, e che non va a sormontarsi con le attività delle attività sportive, delle associazioni che erogano attività sportive.
Se posso aggiungere, mi permetto, Assessore, ma l'Università della Terza Età è anche un'attività finanziata parzialmente dal Comune, per cui insomma un occhio di riguardo per un'attività promossa dal Comune credo che sia doverosa. No, mi scuso per l'intromissione.
No, mi fa piacere che venga sottolineato, noi mettiamo una bella risorsa, più di 6.000 euro se non mi ricordo male, a favore della terza età, quindi la critica che veniva fatta, o comunque l'osservazione che veniva fatta prima, che sul sociale non si ha un'attenzione, viene smentita in questo frangente, non da me ma da lei, e quindi di conseguenza, proprio per l'occhio di riguardo che abbiamo, per l'attenzione, oltre a mettere risorse economiche, andiamo a dare la priorità della messa a disposizione degli spazi.
Poi, se posso aggiungere, so per certo insomma che Fondazione De Marchi accede alla sala pubblica, in questo caso alla palestra, con regolare domanda, con regolare richiesta, per cui insomma... E come diceva l'assessore, la richiesta fatta per l'orario dalle 4 alle 5 trova poche richieste, insomma, per cui è anche facile accontentare questa situazione.
Sì, ecco, mi confermo ancora una volta che noi trattiamo tutti nello stesso modo, come ha detto, viene fatta richiesta scritta da tutte le associazioni, anche da coloro che hanno una convenzione in essere, proprio perché ci sia traccia di quello che si fa. Quindi si dà regolare concessione a titolo gratuito in questo caso, perché comunque c'è una convenzione in essere, c'è il patrocinio del comune, c'è il finanziamento del comune, e quindi viene fatto. Questa è la comprova, insomma, di quello che è stato detto. Abbiamo fatto un esempio calzante di quello che stiamo portando avanti.
E ho aperto, scusate, adesso la pagina del Comune che riguarda appunto la richiesta delle sale pubbliche. Allora, siccome si parla di regolamento uso palestre comunale, sale pubbliche e disciplinare per l'utilizzo delle sale comunali, andranno a cadere allora queste? Tutto rientrerà in questo regolamento?
Sì, esattamente. Come vi ho detto prima, al titolo sesto del presente regolamento, viene nell'articolo 29, viene citato quando entra in vigore. Quindi questo regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Quindi in linea di massima 1-1, 2 dell'1, perché l'1 è festa, va bene. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili in quanto esso in esso previste, in particolare appunto il regolamento per l'uso del cinema, il regolamento che ho appena citato per l'uso delle sale pubbliche e degli impianti sportivi che era stato deliberato nell'88, il regolamento per l'uso dell'impianto sportivo al GER degli anni 90 e il regolamento degli impianti sportivi Parco Bastia, anche questo degli anni 90. Quindi questi quattro regolamenti decadono e vengono sostituiti da un unico regolamento, quindi va insomma a confluire tutto in questo. Sì, regolamento per l'uso delle sale pubbliche e degli impianti sportivi al coperto. Sono quattro. Sì, ci sono tutti e quattro.
Bene, direi che abbiamo esaurito le richieste. No, prego.
Sì, volevo chiedere.
Ecco, vi invito a parlare stando vicini al microfono, se è possibile.
Articolo 7, praticamente viene praticamente vietato l'utilizzo dell'affitto di sale per compleanni e quant'altro, insomma, cose che non siano legate, diciamo, a interesse pubblico e via dicendo. Quello che è, come mai non è più possibile, voglio dire, una volta che la sala non è impegnata, se uno vuole festeggiare un compleanno, ve lo dico perché sono stato invitato qualche volta in una di queste sale per festeggiare il compleanno, quello che è, come mai non è più possibile poter usufruire di un bene pubblico, dietro naturalmente a pagamento della quota, per poter celebrare ad esempio un compleanno, momento di socialità tra l'altro, e stiamo parlando appunto di luoghi pubblici. Ecco, perché non è più possibile in questo nuovo regolamento non poter più utilizzarlo per festeggiare ricorrenze? Grazie.
Prima di tutto mi sorprende che lei abbia partecipato ad un compleanno in una sala pubblica, non mi risulta che sia una cosa che sia fattibile. Al di là di questo, ovviamente noi quando ragioniamo e cerchiamo di dare in uso degli spazi pubblici, dobbiamo sempre trovare l'interesse pubblico, è un bene pubblico, quindi diciamo che il festeggiamento di un compleanno o di una ricorrenza personale non può essere di interesse pubblico, quindi non può rientrare in questa concessione. E qui si parla di spazi comunali che devono essere utilizzati proprio per un interesse verso la cittadinanza, ci deve essere l'interesse pubblico in tutto quello che noi andiamo può essere l'interesse pubblico, può essere ricondotto sia ad un evento ad utilizzo gratuito, poi un evento anche privato, per evento privato può essere una conferenza, un meeting o un qualcosa che abbia comunque un'attinenza di un certo tipo, ma di sicuro non può essere previsto l'utilizzo di Palazzo Pizzini per una festa privata, per un compleanno, perché lì non c'è un interesse pubblico che possa giustificare l'utilizzo. Spero di essere stata chiara.
Sì, chiaramente non era nel Palazzo Pizzini che si è svolta questa celebrazione, ecco perché non serve neanche il luogo ideale. E un'altra cosa lo chiedo, se non ricordo dove l'ho letto, che in certe occasioni là dove è previsto il pagamento della quota di riferimento che ci sarà, la Giunta può decidere se far pagare o no, ad esempio, un particolare evento. Come mai si lascia questo elemento di soggettività? Cioè, la Giunta deciderà chi paga, chi patrocinare o chi no. Come mai si può fare in maniera che questa scelta sia oggettiva? Ecco, grazie.
Anche questo è regolamentato, cioè noi come giunta ci atteniamo ad un regolamento che ci dà l'opportunità come il sindaco insieme alla giunta di stabilire a quale iniziative del territorio dare il proprio patrocinio. Dare il patrocinio ad un'iniziativa dà la possibilità di disporre per l'associazione o per l'ente proponente degli immobili richiesti a titolo gratuito. Se vuole faccio un esempio: se la banda sociale di Ala ci richiede per un proprio evento degli spazi, come è successo negli ultimi anni, mettendo in campo una bellissima manifestazione che ad esempio la Masterclass, ci viene richiesta l'utilizzo degli spazi e il patrocinio dell'iniziativa, di conseguenza noi come previsto dal regolamento abbiamo la possibilità di concedere il patrocinio e di concedere gli spazi a titolo gratuito, che siano il palazzo, che siano altre iniziative, perché comunque è un'iniziativa che ha un interesse pubblico, che coinvolge la cittadinanza a titolo gratuito, che ha una certa ricaduta sul territorio. Ovviamente è un evento culturale, è un evento che appunto dà un qualcosa al territorio e quindi alla nostra cittadinanza, ha una ricaduta sociale.
Sì, velocemente, perché le ho detto. È un problema sicuramente. Ecco, sì, con riferimento che lo scorso anno, non è per essere polemico, no? avevo avuto questa iniziativa di proporre questa serata ad Ala, che parlava appunto della problematica dell'antenna, in questo caso a Chizzola, dove credo che sia di interesse pubblico questa cosa. In quel caso avevo chiesto il patrocinio e questo non mi è stato concesso. E io credo che quello sia un interesse pubblico, di salute pubblica soprattutto. Infatti ciò è stato dimostrato dalla notevole affluenza che si è avuta in quella serata. C'è stato molto interesse da parte della cittadinanza. Ecco, voglio dire, in quel caso non mi è stato concesso il patrocinio, e pur ritenendo personalmente dopo che quella serata avesse un carattere pubblico, di salute pubblica in particolare. Grazie.
Sì, giusto per rispondere al quesito posto dal consigliere Brusco, ricordo che a quella serata non era stata invitata né APA né l'azienda sanitaria. Questo è il motivo per cui non è stato riconosciuto il patrocinio, perché era solo di parte. E quindi se si organizza una serata di parte è difficile che la giunta dia un patrocinio. Se si organizza una serata pubblica dove sono presenti tutti i relatori di tutte le parti, è evidente che il patrocinio ci sarà di sicuro. Ma se si organizza solo per discutere con una delle due parti contendenti, diventa improbabile.
Sì, ma
basta, scusa. No, io volevo però fare una precisazione, stiamo andando fuori completamente l'ambito tematico richiesto, non è più un'interlocuzione, è un voler, voglio dire, rimarcare questioni che esulano completamente rispetto alla trattazione di questo punto all'ordine del giorno, insomma, ecco, questo volevo dirlo. Ma io direi che insomma non ha più ragione d'essere, perché veramente si sta parlando di tutt'altro rispetto a quanto è richiesto. Esattamente, in questo punto, insomma, comunque io direi di passare alla votazione, sì.
Basta.
Le tariffe non sono nel regolamento e va benissimo, ovviamente devono essere anche possibile manovrarle. Dall'assessore ho sentito che sono già state predisposte, saranno pubblicate assieme al regolamento quando saranno visionabili, per avere un'idea un'idea più concreta, insomma. Grazie.
Ci sono altre domande, oltre a questa?
Sì, esatto. Noi abbiamo esaminato proprio nei giorni scorsi la tabella riassuntiva di quelle che saranno le tariffe, e verranno rese pubbliche a partire da gennaio, ovviamente, con l'entrata in vigore del regolamento. E per quanto riguarda il punto precedente, possiamo prendere nota di fornire una rendicontazione, se ritenete magari semestrale, e avere un impegno, magari possiamo definire che in sede di bilancio consuntivo possiamo presentare anche una rendicontazione di quelli che sono gli utilizzi degli spazi, se per voi va bene, insomma.
Sì, vero. Grazie.
Procediamo allora con la votazione. Favorevoli 12, contrari, astenuti 5. Votiamo anche l'immediata. C'è scritto qui però eseguibile. Quindi. Ok, solo eseguito. Allora, non è richiesta l'immediata esecutività, pertanto procediamo con il sesto punto. Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento del servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata, di gestione dei CRZ e dei CRM e dei servizi di trattamento, selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati e o recuperabili e gestione della tariffa puntuale dei rifiuti.
Sì, grazie. Siamo all'ultimo punto. Questa necessità di ulteriore convenzione deriva dal fatto che, come ben sapete, in provincia è stata decisa la creazione del consorzio EGATO, che di fatto andrà in futuro a sostituirsi a tutte quelle che sono le comunità presenti sui vari territori per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Solo che l'EGATO ancora non è entrato pur essendo come figura giuridica presente, non è ancora in funzione, perché la provincia e credo anche le comunità di valle non abbiano ancora nominato i quattro funzionari, i quattro membri presenti all'interno dell'organo di amministrazione, e di conseguenza l'EGATO di fatto non è ancora ufficialmente in servizio. Per cui da qui la necessità di prorogare per altri 4 anni, questa necessità deriva proprio dal fatto che entro il 2029 l'EGATO dovrà essere in funzione e quindi come comunità si è deciso di unificare un po' tutte le scadenze in maniera tale da avere un unico riferimento. Per cui viene proposto di procedere con una proroga della convenzione con Dolomiti Ambiente fin tanto che EGATO non sarà pienamente in esercizio, e onde evitare appunto delle sovrapposizioni, se EGATO entra in esercizio in maniera prima della scadenza del mandato, tutte le convenzioni andranno a ricadere proprio sul nuovo consorzio, che di fatto gestirà poi in definitiva la materia dei rifiuti. Quindi ricordo, per quanto riguarda la questione EGATO, in generale si occuperà della raccolta e quindi anche dei rapporti che in questo momento la comunità sostiene con Dolomiti Ambiente, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti dei nostri comuni, delle nostre comunità. Se avete delle domande sono a disposizione.
Non ci sono domande? Possiamo allora procedere con la votazione. Favorevoli? Prego.
Allora avrei una domanda e una richiesta di precisazione. Visto che nello schema di convenzione si parla all'articolo 1 di regolamenti comunali al plurale, tra cui il regolamento per la disciplina della tariffa dei rifiuti corrispettiva, TARIP, che non mi risulta che noi abbiamo ancora approvato, e se quando sarà in previsione di approvarlo. E poi non mi è chiaro il discorso relativo al fatto che prima con la Tari c'era un'approvazione da parte del Consiglio Comunale di tutti gli anni di quello che era la tariffa puntuale. Adesso che si passa a questa tariffa corrispettiva Tari, non ho capito se passerà ancora qualcosa in Consiglio Comunale oppure basta, e sarà una materia che non sarà più trattata dal Consiglio Comunale. Grazie.
Sì, esattamente. Allora, per quanto riguarda i regolamenti sono due. Uno è quello per la raccolta di rifiuti e l'abbiamo approvato con la precedente seduta consigliare. Nella prossima, per cui presumibilmente in gennaio o febbraio, arriverà quella della tariffa unica che vale su tutta la comunità della Vallagarina e sugli altipiani cimbri. E le modalità di definizione della tariffa verranno approvate di volta in volta, vale a dire di anno in anno, dalla comunità di valle, vale a dire dalla conferenza dei sindaci, per cui in consiglio comunale non arriverà più un'approvazione puntuale delle tariffe, perché la tariffa sarà uguale su tutto il territorio della comunità e degli altipiani cimbri, quindi deve valere per tutti i comuni.
Bene, allora procediamo con la votazione, se non ci sono ulteriori richieste. Prego.
Sì, volevo chiedere, allora appunto che mi era sfuggita questa cosa qua, quindi la tariffa che noi andremo, puntuale che andremo a pagare, sarà diciamo la media che c'è su tutto il nostro territorio, la nostra comunità, non è che sarà riferita per ogni, cioè sarà applicata a ogni comune una tariffa diversa, sarà uguale per tutti i comuni e terrà conto magari del territorio, ad esempio che se andiamo sull'altopiano chiaramente è più gravosa la raccolta lassù, no? Costerà di più in quel posto là, quindi quei costi in più che ci saranno ad esempio legati a quel territorio là saranno spalmati anche su di noi? Adesso...
Sì, esatto, ragionamento, ma dirò di più, in questo momento la tariffa unica vale per tutta la comunità e gli altipiani cimbri. Quando sarà effettivamente operante l'EGATO, la tariffa varrà per tutto il Trentino, perché l'ambito territoriale ottimale è stato definito in tutto il Trentino, quindi di fatto si pagherà uguale sia per chi abita ad Ala, piuttosto che per chi abita al Tonale, piuttosto che a Canazzei, uguale. I costi maggiori, è evidente, ha ragione quello che dice il consigliere Brusco, nel senso che raccogliere l'immondizia a Trento costa molto meno che raccogliere l'immondizia sugli altipiani cimbri piuttosto che in Valarsa, perché evidentemente la densità di popolazione fa risparmiare in termini di percorrenza, in termini di volumi, eccetera, eccetera. Però questa è una decisione che ha preso la giunta provinciale, nel senso di premiare anche coloro che abitano le zone più distanti, e quindi la tariffa sarà uguale per tutti. Questo principio vale comunque a partire dal 2026 anche sul nostro territorio, perché appunto anche raccogliere l'immondizia in Lessinia sulla sega costa di più che raccoglierla al centro di Ala, però la tariffa si paga nella stessa maniera, tranne ovviamente che per le varie differenze tipo le seconde case costi questo genere.
Bene, procediamo con la votazione allora. Favorevoli? Scusate, potete alzare la mano? No, 17. Solo 16. Astenuta De Biasi. 16 favorevoli, astenuta De Biasi. Bene, sono le 12. Prego. Sì, giusto. Votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli. 16. Astenuta. Biasi. Bene, abbiamo concluso il Consiglio Comunale, sono le 12.55. Grazie a tutti per la collaborazione. Buon anno, grazie, anticipatamente, buon 2026.